Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 40 minuti, ben trovati per una nuova puntata di Dillo a Controradio. Oggi parliamo di affitti turistici, di urbanistica, lo facciamo con Salviamo Firenze per Viverci. Ben trovato a Massimo Torelli.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Non potevamo fare altrimenti, data anche la tempistica dell'amministrazione comunale fiorentina. Veniamo, Torelli, dalla sentenza del TAR sugli affitti turistici, che è stato davvero un elemento di sostegno rispetto al la posizione dell'amministrazione comunale. L'annuncio di Funaro nei giorni successivi, che avrebbe esteso il comune di Firenze presto il blocco agli affitti brevi anche oltre la zona UNESCO, ieri l'illustrazione di questo piano di zone tramite l'approvazione di una delibera in giunta e la richiesta al consiglio comunale di procedere d'urgenza, come abbiamo annunciato anche in rassegna stampa. Le zone sono Campo di Marte, Gavinana, Saiacopino, ma anche Statuto, Rifredi, Libertà, Oberdan, Bronzino Piervettori, Fonderia, Petrarca e Paolo Uccello. Voi dite non basta, però insomma la strada è questa.
Allora, non basta perché dopo la sentenza del TAR il comune ha il compito, il dovere, il potere di riaffrontare il tema delle città che si stanno svuotando per la turistificazione, che non è solo l'overtourism, ma è proprio il cambiamento profondo delle città. Il fatto di estendere ora, di dire in alcune zone non se ne possono aprire altri, è positivo, ma è un congelare uno stato di una malattia, va cambiata cura. Quindi, come devo dire, è una cosa da fare, ma non basta, perché l'obiettivo deve essere quello di dire che questa città ce n'è troppi, e va già detto quali saranno i vincoli, i coefficienti da rispettare da qui alla fine della moratoria, che è a maggio 2028. In questa maniera i proprietari si possono regolare, organizzare e predisporre, perché se si dice vedremo dopo cosa faremo, vedremo nel 2028, si crea uno stato di incertezza che noi temiamo che porti a un'ulteriore deroga, perché le persone non si sono potute preparare alle nuove norme.
E possa provocare un contraccolpo anche di reazione immediata nel mercato immobiliare, che non sia proprio così.
No, ma infatti se l'ha detto, ora il blocco lo estendiamo a queste zone.
Sì.
Diciamo che i parametri che in tutto il territorio rispetteremo sono queste. Queste qui entreranno in vigore dal 2028. In questa maniera qua, voglio dire, c'è una programmazione, una pianificazione. Ma io penso che il tema di questo governo, di questa città, è che non pianifica. Non pianificando fa sì che i furbi fanno i furbi, perché troveranno sempre una strada, ma dall'altra parte crea anche uno stato di incertezza rispetto a tutte le persone che alle norme ci vogliono stare.
Sicuramente però stanno andando in una direzione anche nel definire questo studio, che sì, magari arriva tardi rispetto a quanto voi denunciavate da tempo, però ecco, leggere nero su bianco che ci sono alcune zone come quella del Pignoncino di San Frediano, dove il tasso di crescita degli affitti turistici brevi ha superato addirittura il 90%, voi lo sapevate già, però adesso diciamo l'amministrazione non può chiudere gli occhi di fronte a uno studio che ha commissionato essa stessa.
Il fatto coerente in quest'area qua, a regime il tasso di occupazione è il 30%, il 20%, lo dici da ora, in maniera che in questa maniera qua un proprietario o un fondo di investimento che gestisce più mobili lì sa che dal 2028, quando finisce la moratoria, lì se ce n'erano 30 ne possono restare 10. Però lo devi dire per tempo, perché in questa maniera qualcuno può decidere di rimettere in vendita il proprio appartamento, decidere di fare un 4+4, decidere di fare un altro tipo d'affitto, cioè pianificare il governo della città. Invece, dopo, con questi numeri precisi, si esce da questo con vedremo come va. Ma come va è semplice: se non ci sono blocchi e non ci sono controlli, la cosa si estende. Io dico soltanto che tutti quelli che vivono in area UNESCO hanno visto da un anno e mezzo c'è il blocco dichiarato di nuovi affitti brevi in centro, ma la situazione non è migliorata in centro, perché la situazione o peggiora o migliora, la stasi non esiste.
A proposito di controlli, voi sollecitate anche che non vengano fatti solo sugli affitti brevi, ma anche su questo boom di affitti finti transitori, no? Questo cambio di abito.
Quelli sono quegli affitti che alcuni fanno, so dire, non solo ai turisti, ma fanno a chi lavora per breve tempo a Firenze. In questa maniera qua chiedono qualsiasi cifra, è un affitto a tempo, è un affitto illegale, perché il transitorio non si può fare a chi va a vivere in una città per motivi di studio, di lavoro o di salute, una cura è questo. Ma in questo, cioè, il tema è, se non c'è un controllo e una pianificazione, si trovano mille aggiramenti. Io lo dico, un esempio evidente, abbiamo discusso spesso, anche l'ultima volta in radio, del fatto che si continuano a affittare i fondi e le cantine in questa città, e ci sono ancora fondi e cantine. Cioè, il tema è importante che questi studi e queste dichiarazioni diventano azione, dicendo, da qui al 2028 il governo sarà questo, è il pignoncino. Sì. Ci sarà questa situazione. Non è che quelli del pignoncino lo scoprono il 30 maggio del 2028 e poi verrà detto, ah, ma non abbiamo avuto il tempo di organizzarci, allora facciamo come d'ora, gli diamo 2 anni di proroga.
In queste settimane, durante il vostro attivismo, che non è mancato, gli incontri pubblici, i volantinaggi, vi siete sentiti ripetere sempre le stesse domande? Quali sono?
Le domande, mediamente, come è stato possibile? Che si può fare? Ma è possibile cambiare ancora qualcosa? Perché questo è il grande tema, perché la città oggettivamente ormai c'ha un'iperattenzione, ma non alla singola opera, al singolo cantiere, al pignoncino, ha un'iperattenzione. Ormai ha maturato la consapevolezza che questa città è estremamente cara.
E si preoccupa anche, cioè, i cittadini, anche il pubblico di Controradio, ci arrivano segnalazioni. Una segnalazione che ci è arrivata, a dirlo, a Controradio riguardava una foto che mostrava lo skyline da Monte Oliveto verso l'ex teatro comunale, e si vedono di fatto 2 cubi neri, e ci hanno chiesto, ma come? Non è solo un cubo, ce n'è anche un altro. No, di cosa si tratta?
Si parla dell'ex comunale, della struttura nata al posto dell'ex teatro comunale, che è fatta da più edifici, e quindi in realtà si vedeva lo stesso edificio, ma però allargando la vista poi si vede davanti il consolato francese, si vede molto bene la notte, c'è un sopra l'albergo 5 stelle della piazza, vedi spiccare una super terrazza sull'Arno illuminata. Oppure venendo qua e guardando Monte Oliveto, stamattina mi sono fermato e si vedono delle gru, e davanti a un cantiere c'è un piccolo cubo bianco e nero che lì che sta in costruzione.
Tutto questo destabilizza, a fronte della situazione che si è creata anche di consapevolezza.
Sì, perché io devo dire, la cosa che ha colpito è anche il fatto che abbiamo le cose sotto gli occhi e poi improvvisamente esplodono. Penso alle antenne per i ripetitori. È bastato un giorno, una foto, una dichiarazione, tutti abbiamo guardato dalle finestre o dalla strada, abbiamo visto, ma c'è anche quella, c'è anche quell'altra, per poi scoprire che a Firenze ce n'è circa 300 di queste antenne. Cioè, l'idea che a Firenze sia stata sia in vendita, sia comprata da persone che non la vivono, che la consumano, e che oltre il consumo di suolo c'è il consumo di cielo, di cui parla padre Bernardo, che proprio il cielo è gratuito, lo guardiamo tutti, c'è questa sensazione. Ecco, in questo, tornando ai commenti sul provvedimento parziale della giunta, rispetto a questo stato d'animo vanno dati segnali di avere in controllo la situazione, la serie, sappiamo dove andiamo.
Ma se poi ci siete voi che minate questa...
No, ma noi si spinge, nel senso, ma il tema non è il minare, il tema è proprio quello, la sensazione, lo stato d'animo è veramente di una città in cui ti senti via via sempre più espulso e sempre più estraneo, una perdita di è come non ti riconosco più la città, non mi riconosco più, è una sensazione di precarietà, perché ti basta fare colazione a un bar e senti quello e dici, 1200 euro hanno chiesto per un bilocale, 1300, 1800, poi non sai più dove è il vero e cosa non c'è di vero, ma la situazione è questa, e di conseguenza ci vuole un approccio che sia all'altezza di una situazione che è molto grave. Quando infatti noi diciamo una cosa fondamentale, va cambiata cura, ma la cura non è solo fatta di delibere, è fatta proprio di stile di governo e di attenzione alla cittadinanza.
Un altro caso che ha fortemente suscitato attenzione e poi anche una generalizzata preoccupazione è quello del resort in San Gallo, e che fa parte anche di segnalazioni di ulteriore esasperazione da parte dei residenti, perché ci sono dei lavori anche notturni che proseguono senza tregua anche di notte. Ne ha parlato la stampa locale, ma voi lo avete denunciato per primi tramite appunto i cittadini che nelle settimane, nei mesi scorsi, si erano offerti, no, di far guardare dalle loro case come cambiava lo skyline con questo resort in costruzione. Qual è lì la situazione?
La situazione non è simbolica, la mancanza di cura delle relazioni, perché poi governare la città è anche una cura del rapporto e delle relazioni. Lì c'è un cantiere che abbiamo denunciato, che proprio per noi è mostruoso, e abbiamo segnalato alla magistratura, c'è un'inchiesta. Quei cittadini hanno invitato prima gli amministratori, poi la città, poi di nuovo gli amministratori, poi la stampa, a dire: venite a vedere al di là delle carte con i vostri occhi quello che sta succedendo. Non hanno ricevuto alcuna risposta, nessun amministratore giunta è andato alle loro finestre. Poi una notte, settimana scorsa, si svegliano con rumori delle gru alle 2, all'una di notte, e cominciano ad agitarsi, a chiamare i vigili, che prima farfugliano varie risposte perché non sanno dare una spiegazione tecnica, per poi scoprire che i lavori erano stati autorizzati perché dovevano essere fatti
solo per due notti, temporaneamente.
Ma il tema è che nessuno
ne aveva avvertiti.
Io a volte, sentendo anche la radio, senti come notizie di utilità. Lì non è che c'era, lì bastava mettere un volantino davanti a 20 numeri civici
ci scusiamo per il disagio.
Ecco, il tema è, e questo però incide sul fatto che il residente si sente proprio trasparente. È molto più importante i tempi di costruzione del gruppo di Singapore. Questo cantiere ha degli orari, esagerati, straordinari, autorizzati, come se fosse i lavori importanti come quelli della tranvia. E uno dice: ma come? Ma come è possibile? E quindi lavori il sabato, la notte, la mattina alle 6.
Veniamo all'ultimo tema a cui vogliamo dedicare attenzione nell'ambito di questa puntata di Dillo a Controradio, perché ci avviciniamo a un appuntamento importante che si delinea come seconda fase di una campagna che voi portate avanti di sensibilizzazione rispetto a quanto sta accadendo alle cascine nell'area ex OGR. Salviamo le cascine, attenzione, cemento in arrivo. Assemblea pubblica domani alle 21 al Teatro Puccini, al laboratorio. A questo punto i cittadini sono chiamati per un aggiornamento o una mobilitazione, nuova mobilitazione?
No, diciamo così, allora, in 20 secondi ricostruisco. Lì c'è una previsione di costruire 42.000 metri quadri nell'area che va da dietro il nuovo teatro del Maggio fino all'altezza della manifattura. Su questo c'è stata discussione in consiglio, ci sono già stati comitati, e noi dal primo aprile siamo partiti il primo aprile prendendola, dicendo: questa è una campagna diversa, una campagna lunga, perché va informata la cittadinanza, perché informare quando vedi la gru in movimento come a San Gallo è facile, perché dici: guarda che sta succedendo. Informare quando in realtà è tutto ancora sulla carta è molto più difficile, molto più lungo, è certamente un lavoro che non finisce. E abbiamo dato qualcosa come 7-8 mila volantini persona per persona in questi mesi, e a questo punto facciamo un primo punto per dire: siamo arrivati a una consapevolezza, almeno nell'area Puccini e Paesiello, e soprattutto nei tanti fiorentini che vanno alle cascine nei weekend, che le cascine sono veramente un patrimonio di questa città, un patrimonio molto importante. E da lì domani faremo un primo punto, una prima assemblea, ma abbiamo in previsione di tante altre. La seconda fase sarà una fase in cui cercheremo di fare due cose. Una, una petizione, perché sembra strano, ma la prima cosa che ti domanda una persona quando è d'accordo è: dove firmo? che poi dici dove firmo? C'è proprio questo meccanismo del dove firmo, fatemi firmare. Allora, da domani, dalla settimana prossima si comincerà a firmare.
Anche sul sito?
Sì, faremo tutto, mandiamo tutto dopo l'assemblea. E dall'altra parte anche pensare, con i tempi calmi di una campagna lunga, di un periodo estivo, anche delle occasioni in cui i cittadini, vedendo quell'area lì, possono dire mi piacerebbe avere lì in quel capannone questo spazio, di avere lì dentro la casa del cinema, mi piacerebbe, perché quello spazio lì è importante, diventa uno spazio che colleghi la città al parco e le ascine, non diventa un altro muro di cemento, a destra ce l'abbiamo col quartiere che c'è, un altro muro, quindi deve essere un ingresso alle cascine, un ingresso di passaggio in cui ovviamente abbiamo delle idee, la principale è di farci uno spazio di entrata alle cascine, ma uno spazio per gli eventi culturali, perché noi spesso discutiamo ma dov'è che si possono fare gli eventi culturali in questa città senza spendere un capitale?
Rispetto invece alla strada che voi dite da 1800 auto l'ora e che viene fortemente difesa dalla regione, come far capire
e lì ci inventiamo un'altra campagna per andando fino al barco, andando in via Pistoiese, ma il tema vero è, come si può dire, è riscoprire insieme il valore naturalistico anche delle cascine e anche affrontare un tema che è quello della mobilità, perché noi l'affrontiamo la mobilità ogni giorno, voi date le informazioni in infrotraffico, il cantiere della tranvia si sposta quest'altro, come si può dire, quella zona lì è prevista una tranvia. Se Firenze ha deciso di scommettere sulle tranvie, sulle ciclabili e tutto, non si capisce perché in quella situazione lì è l'unico caso, penso, in Europa in cui si programma insieme la strada e la tranvia. Però quello lì è un'altra cosa da discutere, perché è evidente il fiorentino sta soffrendo per tutti questi cantieri e l'idea di poter avere una strada in più piace, è un tema più difficile, ma noi affrontiamo le cose semplici, le cose difficili. Guardate, è molto difficile dire di mobilitarsi rispetto a delle gru che non vedi.
Interagiamo con alcuni messaggi che sono arrivati davvero in conclusione, poi ribadiamo l'appuntamento di domani. Se la situazione a Firenze rischia di essere ormai persa per ritardo negli interventi, il problema mi pare stia pericolosamente espandendosi anche nei comuni. L'attenzione dovrebbe essere metropolitana, perché nei comuni vicini a Firenze ormai il fenomeno del bed and breakfast e affitti brevi si sta espandendo pericolosamente, ma quindi non oltre un
abbiamo scoperto che anche a Bivigliano e a Pratolino, perché che succede? Se a Firenze le case non sono più disponibili, uno guarda intorno, guarda dove può arrivare, c'è un problema di esplosione dei costi anche sulle nostre colline, ma è normale, perché via via che un posto si satura, si allarga.
Vedi, Torelli, cosa mi dicono? Nel parco delle cascine oggi transitano 1800 auto l'ora, la nuova strada permetterà di pedonalizzare le cascine.
Il tema è che quella strada lì è una strada che chiunque lo fa, perché dove si chiama fosso macinante, ma quello un corso macinante, è stato rinaturalizzato, sono stati interventi, non ci passano più le foglie da questo punto di vista. Quell'area lì è un'area che dovrebbe permettere allargamento e vorremmo tanto che arrivasse a coinvolgere l'OGR, spiegando che quell'area lì, l'area dell'ex OGR, non può restare così. Quindi il problema è, ma il tema chiave, una volta risolto cosa viene fatto all'OGR, si capisce a valanga come ci si muove e cosa sono le cascine, perché noi siamo perché le cascine ritornino a quello che erano fino all'ingresso della stazione Leopolda.
E allora diventa importante dunque l'appuntamento di domani sera alle 21 al Teatro Puccini Ridotto, la seconda fase della campagna che avrà al centro il lancio, come ci anticipava Torelli, di una petizione pubblica, un percorso di ascolto delle proposte della cittadinanza per un uso pubblico a cemento zero. Prendiamo un'ultima segnalazione che arriva a Dillo a Controradio. A proposito di ripetitori, ne hanno messo uno enorme e orribile proprio all'ingresso degli Orti del Parnaso, una bellissima terrazza sul centro di Firenze. È semplicemente inconcepibile. Uno dei 300 ripetitori, diciamo.
Dei 300, ma in realtà ce ne due, se letto l'interrogazione, ce ne altri 200 in attesa. Il tema vero, e tutti noi abbiamo il cellulare, il tema è che a questo punto tutti cominceremo a ragionare, come si può dire, qual è l'equilibrio fra il piacere di avere il cellulare, si possono fare solo quegli obbrobio, si possono fare altri interventi, perché poi ritorniamo sempre allo stesso ragionamento, quello che crea scandalo rispetto ai cubi. un qualsiasi cittadino vuol fare un piccolo intervento, giustamente viene detto, per la soprintendenza, la bellezza, la paesaggistica, non lo puoi fare, e poi vedi questi operatori che arrivano.
Guarda, te la lascio così. Allora Massimo ci dice: antenne sì e poi non permettono di installare pannelli fotovoltaici sui
ma è evidente, perché c'è un tema, come si può dire, c'è un tema di perdita di controllo di una tenuta comunitaria, in cui uno capisce la logica della situazione e cerca di adattarsi e vede cose completamente illogiche, e questo fatto qua in realtà non porta a un miglioramento, porta a un incattivimento, perché in realtà, come si vuol dire, se uno rispetta, ha un senso etico, rispetta le norme, ma poi vede le cose che per lui sono completamente fuori dalle norme, dice: ma perché io e basta, devo
una semplice coerenza di messaggi e di azioni.
Ma infatti il tema sembra, se no, e qui partiamo di chi abusa la nostra città a fini di rendita, a fini di guadagno, affittando le cantine a 10 persone, a 12 persone, disordendo le norme. Se l'idea è che in questa città è legittimo arricchirsi in ogni maniera, allora, come si può dire, il tema è quello che non lo fa, sembra non una persona per bene, ma sembra un po' bischero.
Con questo bischero ci lasciamo, perché sono le 9, ci ringraziano da Via Paisiello per la trasmissione. Noi torneremo con Dillo a Controradio mercoledì prossimo. Grazie a Massimo Torelli per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento di domani sera alle 21 al Teatro Puccini. Grazie ancora. Tra poco a Ti per Te parliamo di trasporto pubblico locale.